Le 23 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Matteo Guastafiano. Dunque, dopo quasi 24 ore di pressioni, di scontri sotterranei e forse chissà anche di ricatti, alla fine Daniela Santanchè si è dimessa. Ovviamente questo oggi il nostro fatto di giornata, il tema all'orizzonte delle 20. Benvenuti. Un passo indietro che sembrava automatico dopo la richiesta fatta in prima persona da Giorgia Meloni ieri sera, ma che più passavano le ore più non arrivava, segno che in effetti qualcosa sotterraneamente stava accadendo. Per tutta la giornata oggi abbiamo atteso la notizia, alla fine è arrivata verso le 18.10. La ministra del turismo ha inviato una lettera alla Presidente del Consiglio in cui ha formalizzato il passo indietro, una lettera che però a leggerla non sembra del tutto pacifica. Obbedisco, ha detto Santanchè a Meloni, togliendosi però allo stesso tempo anche qualche sassolino dalle scarpe. Lascio, ma il mio certificato penale è immacolato, non vorrei essere il capro espiatorio del referendum. Queste le parole della ministra del turismo. Riferimenti ovviamente alle inchieste che la riguardano, la truffa all'INPS, la bancarotta delle sue società per cui è indagata. Quella di Santanchè è la terza testa che cade dopo la sconfitta al referendum, la terza figura considerata un peso per i guai giudiziari che viene così sacrificata da Meloni per proseguire l'avventura di governo. E la sensazione è che Meloni stia scaricando sui suoi sottoposti la sconfitta, almeno sui sottoposti più compromessi in questa fase. E che potrebbero rappresentare un problema politico in vista dei prossimi appuntamenti. Dunque un sacrificio necessario per l'esecutivo, ma molto doloroso. Questo va sottolineato per le dinamiche interne di Fratelli d'Italia. Santanchè non è un nome qualunque dentro al partito, è la protetta di Ignazio La Russa, esponente di primo piano della sezione milanese, potremmo dire, del partito. E dunque un'altra sensazione che il suo passo indietro serva a compensare anche quello di Del Mastro, l'uomo forte di Meloni dentro Fratelli d'Italia, che ha dovuto lasciare ieri, sempre dopo le richieste di Giorgia Meloni. E dunque, sono successe un po' di cose negli ultimi 3 giorni dopo la sconfitta al referendum. Si è aperto di fatto un capitolo nuovo in questa legislatura, ma in 4 anni di governo Meloni ha dovuto affrontare un problema politico così grande dentro il suo partito, dentro alla stessa maggioranza. Anzi, forse si può anche arrivare ad affermare che mai come oggi Meloni è stata politicamente così debole. Una debolezza che allora potrebbe aprire adesso diversi scenari in vista da qui alle prossime elezioni politiche. Parliamo di questo stasera, ma innanzitutto andiamo a Roma dal nostro inviato Luigi Ambrosio per le ultime. Luigi, ciao.
Buonasera Mattia. Sai, questo collegamento mi dà l'occasione di fare una citazione della storia dei media, no? Dove eravamo rimasti? Perché alle 18 eravamo in collegamento qui all'orizzonte, versione pomeridiana, noi due a dire non si è ancora dimessa, chissà cosa sta succedendo, e a fare tutte insomma le deduzioni del caso. E poi alle 18:13 sono andato a controllare sulle agenzie, proprio mentre stavamo chiudendo il collegamento arrivavano le sue dimissioni. Allora sono le 20, in realtà poi lo scenario cambia poco, dimissioni o non dimissioni, certo se non si fosse dimessa Daniela Santanchè.
Luigi, portiamo fortuna, o forse no, per qualche elettore delle opposizioni, perché ieri sera e oggi pomeriggio, mentre eravamo in onda, sempre io e te, sono arrivate le 3 dimissioni in totale di questo governo.
Sì. Rimanete in onda, giustamente. No, temevo che fosse successo qualcosa adesso.
No, adesso nulla.
In diretta, sempre. No, allora, non è successo niente stasera, non sta succedendo niente, vediamo se da qui ai prossimi 10 minuti, però scherzi a parte, che cosa si apre, quale scenario si apre adesso per Giorgia Meloni? Beh, lei ha vinto una battaglia, sicuramente, quella con Daniela Santanchè, poi occorrerà nei prossimi ore, nei prossimi giorni capire qual è stata la contropartita alle dimissioni di Daniela Santanchè, perché se lei è rimasta 24 ore praticamente in silenzio, è rimasta in silenzio con la stampa, con i media, ma non certo con i plenipotenziari del partito. Possiamo solo immaginare con chi possa avere parlato, no? Magari con La Russa, magari con la stessa Meloni, magari con i colonnelli, perché lei qualche cosa in cambio sicuramente l'ha chiesto ed eventualmente anche probabilmente anche ottenuto. Non dimentichiamo una cosa, Daniela Santanchè dice nel suo comunicato: io sono innocente, giusto? La mia fedina penale immacolata.
Immacolata, così, sì. Immacolata.
Immacolata, sì, va bene, certo, fino adesso, dopodiché c'è due processi in corso e un'inchiesta giudiziaria a suo carico, quindi si è innocenti fino a prova contraria, però prima o poi, no, si andrà alla verifica processuale. E quindi una cosa che sicuramente Meloni temeva era proprio questo, di portarsi di nuovo una ministra che ha dei procedimenti giudiziari. Potete immaginare la pressione della stampa, la pressione delle opposizioni, dell'opinione pubblica dopo la sconfitta del referendum, forse causata anche dal caso del Mastro, dal caso del capo di gabinetto di Nordio Bartolozzi. Questo è una cosa che abbiamo raccontato noi, no? Sulle motivazioni della scelta di Meloni di fare addirittura un comunicato pubblico per chiedere le dimissioni di Santanchè. Poi probabilmente ci sono anche altre cose. Il conflitto dentro Fratelli d'Italia è un po' la cosa che sanno tutti, ma che non si dice, anche se tutti lo sanno, che c'è da tempo un conflitto dentro Fratelli d'Italia, poi quello partito monocratico, quindi figuriamoci, deve rimanere tutto nascosto, però evidentemente dopo la sconfitta al referendum questo conflitto è deflagrato, anche perché Fratelli d'Italia probabilmente non è più il partito monocratico che è stato fino ad oggi. Te lo dicevo anche nell'altro collegamento.
Ma nel senso che la testa di Del Mastro e quella di Santanchè, insomma, si compensano l'una a vicenda per le due.
Questo è l'ipotesi, no? Cioè che lei abbia detto: ho perso il mio uomo di fiducia a Roma, il mio avvocato, un uomo molto, molto, molto importante, la corrente che mi fa la guerra vede in Santanchè uno dei pilastri, adesso andiamo a danneggiare anche loro. Però questo appunto è, come dire, è ipotesi politica. Ti avevo raccontato 18 di Fini, no? Gianfranco Fini, sì, che è venuto qui e ha detto: beh, ma ai miei tempi non sarebbe mai successo che un capo chiedesse le dimissioni, le otteneva, no? Insomma, è stata brutta per Meloni quella frase di Fini buttata qua così, così velenosa. E lei ha perso il referendum, anche se è sempre stata accorta a non fare come Renzi, che se lo era intestato, a non fare promesse, che poi lo stesso Renzi non ha mantenuto quando disse: lascerò la politica se lo perderò. Però lei ha usato un altro atteggiamento, rimaniamo nel merito, eccetera eccetera. Resta il fatto che la sconfitta, l'abbiamo straanalizzata questa cosa in quelle dimensioni, con quel numero di elettori che hanno partecipato al voto, è una sconfitta politica. E questo, dimissioni o non dimissioni, ti indebolisce, cioè ti rende veramente fragile come capo del governo. Poi hai il caso della ministra che ti fa 24 ore di resistenza di questo tipo e poi se ne va con quel comunicato lì, si dimostra che anche dentro il tuo partito conti, ma fino a un certo punto. Ricordiamoci chi era Giorgia Meloni, Mattia. Giorgia Meloni era una giovane 14enne che si iscrive al Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, cresce dentro il partito, nell'ala dura del Partito Romano, diventa la leader, si impone su un partito di maschi, un partito reazionario, no? Sì. Un partito dove per una donna è sicuramente durissima, ne conquista la guida, lo porta dal 2% al governo, dal 2% al 30%. Giorgia Meloni negli scorsi 3 anni, fino a prima del referendum, quanti anni sono passati dalle elezioni del 2022, 3 anni e mezzo, adesso fai bene tu i conti, volava, no? Poi ha cominciato a logorarsi anche a causa delle sue relazioni con Trump, ad esempio, le guerre, la guerra in Iran, soprattutto l'ultima, le ha dato una mazzata, le riforme che questo governo, questa maggioranza non sono riuscite a fare nonostante le promesse, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Però c'è stato un momento in cui lei volava, tutto il paese la guardava con ammirazione e sembrava che il suo potere fosse illimitato qui in Parlamento, a Palazzo Chigi, nel suo partito, nei rapporti con gli alleati. All'improvviso lei si sveglia e non è più niente di tutto questo. Non è più niente di tutto questo, in più ha davanti una navigazione, quanto durerà, non si sa se un anno o meno, dove non ha più margine di manovra economici, dove non può più fare le riforme che aveva promesso, dove gli alleati sono a loro volta terremotati o pronti a fare la guerra, la guerriglia come la Lega, per cercare di recuperare un po' di consenso. Sembra uno scenario da governi della Prima Repubblica, no? Quei governi traballanti, ballerini, che non si sapeva quanto sarebbero durati. Siamo arrivati lì.
siamo arrivati lì e inevitabilmente adesso lei dovrà gestire una situazione del tutto inedita per lei e forse anche noi dovremmo guardarla appunto alla finestra per capire come si comporterà. Sarà tutto inedito da qui a un anno, direi, e sarà interessante, io aggiungo, Luigi.
Sì, poi vediamo se è un anno. Certo, l'altra cosa, l'altro aspetto è proprio questo, no? Che cosa è stato la comunicazione politica in questi giorni, anche post referendari, diciamo dell'entourage di Meloni?
Sì, Meloni che fa il repulisti, Meloni che fa piazza pulita, lei in prima persona che decide.
E poi che fa quello che vuole, decide lei quando si va a votare, fa la legge elettorale, decide lei quando si va a votare, ok. E invece dal Quirinale è arrivato un messaggio diverso. Il messaggio che è arrivato nell'ultima ora dal Quirinale è stato: attenzione, perché se c'è una crisi politica la gestisce il Presidente della Repubblica, come è giusto che sia, e la prospettiva con la guerra, la crisi economica e tutto quanto è quella del governo tecnico, non è quella delle avventure elettorali. Mm-hmm. Questo le ha levato una leva che era una leva di comunicazione, non era una leva oggettiva, che però lei aveva e adesso non ha più nemmeno quella cosa lì. E quindi tornerà dall'Algeria e sarà tutto diverso.
Sarà tutto diverso e, come hai già citato tu in qualche pezzo, si ritroverà senza più le carte in mano e dovrà dunque avventurarsi in una situazione del tutto nuova per lei. Grazie Luigi Ambrosio.
Mattia, grazie a te. Ciao.
Luigi Ambrosio, nostro inviato a Roma. Come cambiano le cose in pochi giorni, no? Da uno scenario siamo passati subito a un altro, basta una vittoria o una sconfitta al referendum e tutto cambia. Tutto cambia anche per Daniela Santanchè, chissà poi se davvero ha ottenuto qualcosa in cambio per fare il suo passo indietro, per formalizzare le sue dimissioni e accettare appunto che si faccia da parte come chiesto da Meloni. Però per ora la sua parabola da ministra del turismo si conclude stasera. Lei, che finora aveva resistito a tutto, alle inchieste, agli scandali, alle proteste per le sue parole sprezzanti verso i poveri, ve le ricorderete come li chiamava lei, gli scivoloni, anche qui ricorderete Open to Meraviglia. Ma insomma, al di là di questo, chi è davvero questa donna così potente dentro Fratelli d'Italia, capace di attraversare anche diverse stagioni politiche, uscendone sempre più o meno indenne? Indenne fino ad oggi. Lo capiamo con Nicola Borzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Benvenuto Nicola.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, che a lungo si è occupato dei suoi guai giudiziari, ricordiamo le inchieste, i processi a suo carico, in questo momento, brevemente, in un minuto, quali sono, Nicola?
Ma in questo momento Daniela Santanchè è imputata, insieme al suo attuale compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno e ad altre 15 persone, per una serie di falsi bilanci che le vengono contestati dalla Procura di Milano per visibilia. Ha una inchiesta sui fondi della cassa Covid, del periodo Covid, erogati dall'INPS, con un'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, ferma per un conflitto di attribuzione sul quale dovrà decidere la Cassazione. È indagata per due bancarotte di altre società quotate, oltre a Visibilia, le società del cosiddetto alimentare biologico, Bioera e Key Group, e ha ottenuto con il voto del Senato di fermare la denuncia per diffamazione che è stata fatta a suo carico dall'azionista di minoranza e suo grande accusatore Giuseppe Zeno, che si è ritenuto diffamato dalla difesa, l'autodifesa che Santanchè fece nel 2023 in Senato, durante la quale disse delle cose su Zeno che non erano molto edificanti.
Ecco Nicola, uno di questi procedimenti potrebbero arrivare a un passaggio decisivo, compromettente per lei nei prossimi mesi e forse anche da qui la decisione delle sue dimissioni, perché magari il periodo poteva coincidere con quello di ipotetiche elezioni?
Ma allora, sicuramente il procedimento più imbarazzante è quello relativo alla possibile truffa ai danni dello Stato, è ancora un'ipotesi ovviamente, perché avere un ministro che riceve fondi pubblici per il Covid, li impiega dichiarando che tutti i dipendenti sono in solidarietà a casa mentre stanno regolarmente al lavoro, è una bomba però su quello non sappiamo come la Cassazione si pronuncerà. C'è un precedente legato all'inchiesta sulla fondazione Open di Renzi che fu fermata più o meno con le stesse motivazioni, e quindi non sappiamo se qualcuno di questi procedimenti potrebbe esplodere a ridosso delle elezioni, anche perché non sappiamo sostanzialmente, pur a fronte di una data presumibile delle elezioni nell'autunno dell'anno prossimo, quando queste elezioni effettivamente si terranno, se si terranno in primavera o dopo. Il tema non è tanto questo, a mio avviso. Il tema è che l'unica cosa vera che ha detto Daniela Santanchè, anche nella sua lettera di dimissioni, è che lei non c'entra assolutamente nulla con la catastrofe elettorale del referendum sul CSM, e che quindi attribuirle una responsabilità nella debacle del governo Meloni e di Giorgia Meloni nel quesito referendario è improprio.
Eh sì, sì, e arriviamo al tema politico, Nicola. Quello è il sassolino che si è tolta lei dalle scarpe nella lettera in cui ha annunciato le sue dimissioni. E dicevamo con il nostro Luigi Ambrosio, la sensazione è che Santanchè sia stata sacrificata per compensare anche il sacrificio di Del Mastro. C'è davvero qualcosa di questo tipo dentro Fratelli d'Italia, una guerra intestina che sta andando avanti, è in corso?
Sicuramente c'è una guerra intestina tra la corrente milanese di Fratelli d'Italia, quella che fa capo a Ignazio La Russa e a suo fratello Romano, e la corrente romana maggioritaria, perché c'è poi quella minoritaria dei cosiddetti gabbiani, che fa capo alle due sorelle Meloni. Questa guerra, questo stridio continuo esiste. Io non so se le dimissioni di Santanchè siano legate a questo. Io continuo a ritenere che le dimissioni della Santanchè, per il modo irrituale con il quale sono state ottenute da Giorgia Meloni, siano un autogol politico devastante per Giorgia Meloni, per due motivi. Innanzitutto per un motivo esterno: Meloni sapeva che Santanchè era foriera di guai giudiziari almeno sino dal 5 novembre del 2022, quando io e il collega Thomas McKinson del Fatto scrivemmo un articolo che arrivava a sole due settimane dall'insediamento del governo Meloni, nel quale segnalavamo quelle che chiamavamo all'epoca furbate fatte sulla cassa Covid da Santanchè in Visibilia, e per le quali poi sono arrivate inchieste, atti della magistratura, una denuncia dell'INPS che è stata ripagata dal liquidatore dell'azienda per chiudere la vicenda. Quindi Giorgia Meloni si è tenuta Daniela Santanchè 1235 giorni nel governo, sapendo che aveva dei problemi giudiziari o che avrebbe potuto averli. Si è svegliata con 40 mesi di ritardo, quindi non può giustificare calcio negli stinchi alla Meloni, alla Santanchè, dicendo ho fatto pulizia. Poi c'è un problema interno di comunicazione interna potentissima, una bomba lanciata nella maggioranza parlamentare e nello stesso governo. Quando tu allontani una ministra con tutti i problemi che si porta appresso dopo 40 mesi come, diciamo, capro espiatorio o uno tra i capi espiatori della debacle referendaria, tu segnali a tutti quelli che stanno con te al governo, nella maggioranza parlamentare, che non ti stai facendo carico delle tue responsabilità politiche, ma che stai trovando qualcuno su cui scaricare l'esito di una consultazione referendaria persa.
Sì, queste sono tutte le ripercussioni su Giorgia Meloni, nello specifico sul suo ruolo da Presidente del Consiglio, da leader di una coalizione di governo, anche si può allargare alla stessa maggioranza. Nicola, giusto un ultimo minuto prima di lasciarti per tornare sempre su Santanchè e sulla corrente milanese di Fratelli d'Italia. Santanchè, dicevi, amica intima di Ignazio La Russa, sappiamo anche amica, grande amica di Flavio Briatore, vabbè, la conosciamo tutti, anche i suoi affari legati a Briatore, ma restando su Fratelli d'Italia, perché è così potente? Che potere rappresenta Santanchè nel partito milanese, in quella sezione milanese?
Allora, Santanchè rappresenta l'anello di congiunzione tra una parte dell'epoca berlusconiana, in particolare quella legata al potere di Denis Verdini, che come sappiamo è il padre dell'attuale compagna del ministro dei trasporti Salvini, della Lega, e l'attuale forza di governo principale che è Fratelli d'Italia. Nell'epoca verdiniana Santanchè da imprenditrice ha ottenuto corposi finanziamenti non solo da delle banche come Monte dei Paschi di Siena, che erogò a lei e al suo ex compagno Cagno Mazzaro una decina di milioni per conquistare Bioera, la società quotata che poi è andata in decozione ed è sulla quale pende il rischio di una bancarotta, ma ottenne anche tutta una serie di pubblicità per le sue riviste di Visibilia da aziende pubbliche anche molto importanti, i cui vertici sono nominati dalla politica. I conti di Visibilia, come abbiamo detto, vedono Santanchè a giudizio Milano per una serie di ipotesi di falso molto pesanti. Quello che viene da domandarsi è quali sono i segreti che Santanchè conosce su tutti i soldi che sono girati tra queste banche, Visibilia, alcuni movimenti politici, gli esponenti più rilevanti di alcuni movimenti politici. Cioè, la domanda che io mi pongo da giornalista e alla quale non ho ancora una risposta, quindi non è un'accusa e non vuole essere un sospetto, è perché Ignazio La Russa, la seconda carica dello Stato, che peraltro è stato documentalmente anche uno dei consulenti legali di Visibilia, ha continuato a difendere Daniela Santanchè a spada tratta fino all'ultimo in questo modo? Per quale motivo ha messo il peso della seconda carica dello Stato a difesa di una ministra che ha tutti questi problemi giudiziari in corso? Io di fronte a questa domanda mi fermo, però rilevo una cosa: come tutti i portatori di segreti, Daniela Santanchè a questo punto è una bomba, perché non ha più un incarico governativo, rimane senatrice, ma è una donna che anche in passato ci ha abituato a vedere nelle sue mani servire delle vendette anche molto fredde nel tempo. Quindi se fossi nella Meloni, se fossi in La Russa, se fossi fra coloro che in questo momento con la Santanchè hanno diviso un pezzo della loro storia, io, come dire, non dormirei particolarmente tranquillo.
Nicola, grazie mille, un saluto.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
A presto. Nicola Borzi, giornalista del Fatto Quotidiano, quella la grande incognita comunque che riguarda Daniela Santanchè, il suo grande potere e il fatto che adesso è stata messa alla porta. E chissà, le domande che restano, se avremo mai risposte, soprattutto se ci saranno colpi di scena, no? da parte sua nei prossimi mesi. Quali segreti custodisce? Saluto adesso Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna. Benvenuto, professore.
Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
A lei, professore, gli ultimi 4 minuti di questa trasmissione per fare la sintesi politica, grazie alle sue abilità e di visione soprattutto. Dove ci porterà questa mini crisi che adesso sembra essersi chiusa, ma che però ci dice una cosa: Meloni non è mai stata così debole.
Certamente non è mai stata così debole. Lei lo sa di avere perduto il tocco magico, sa di avere perduto il contatto col paese, cerca di rimediare, direi in un modo piuttosto goffo e confuso, perché non si capisce che nesso ci sia tra il licenziamento in tronco di questi tre personaggi e l'esito del referendum. Vuole forse significare che se il referendum fosse stato vinto dai sì, questi sarebbero rimasti al loro posto? Quindi siamo davanti al più perfetto arbitrio del capo del governo nei confronti di ministri, sottosegretari e alti funzionari? Oppure vuol dire che, siccome ha perduto il referendum e teme una vendetta dei magistrati, allora allontana delle persone che sa che saranno colpite dalla magistratura? Ma questo non avrebbe in ogni caso dovuto farlo in ogni circostanza che avesse perso, che avesse vinto il referendum già da molto tempo? Quello che noi non riusciamo a capire è un nesso causale politico significativo che non sia per l'appunto quello del panico.
Professore, adesso in questo anno che si apre di fronte a noi, di fronte a Giorgia Meloni, che cosa può accadere? Perché abbiamo capito che il Quirinale non permette a Meloni di pilotare una crisi e lei in questo momento sembra essere senza carte in mano, come direbbe il suo amico Trump.
Sì, infatti stavo appunto dicendo questo, che da questa mancanza, di questa apparente mancanza di lucidità o da questo tentativo goffo di uscire da una crisi, pare di capire che per un anno e mezzo avremo una situazione di debolezza governativa, di stagnazione, di inerzia, di probabilmente cattivo governo al di là di tutto, e quindi non va per niente bene quello che ci sta, ci viene proiettato come il film del futuro. Direi che in questo momento le tre grandi riforme che volevano fare i tre partiti della maggioranza sono morte tutte e tre. L'unica cosa che resta da fare a Meloni, se ci riesce, se la Lega glielo permette, è la riforma della legge elettorale per tentare di resistere al possibile pareggio o la possibile sconfitta delle elezioni politiche del prossimo anno, ma sarà un'impresa non facile anche questa, anche se cercherà un terreno d'incontro col PD che il PD non dovrebbe darle, tuttavia. Ma certamente grande politica non ne vedremo, stiamo vedendo invece tutti i limiti di una persona, di una politica, Giorgia Meloni, che credevamo che era stata creduta, diciamo così, che era stata creduta di livello un po' superiore rispetto a quello che sta mostrando ora.
Professore, ancora 20 secondi, le opposizioni, è un'occasione da non sprecare questa?
È un'occasione da non sprecare, l'hanno già mezza sprecata, cominciando a polemizzare fra di loro su chi dovrà essere il fronte, l'uomo simbolo sulla scheda elettorale, dopo un attimo che erano stati resi noti i risultati del referendum. Conte ha detto che allora è pronto a sfidare Schlein, senza capire che i no hanno vinto, perché c'è una fascia di cittadini, per fortuna giovani, che non hanno obbedito ai partiti, hanno votato per un innato, sorgivo impulso politico-morale per colpire una politica cinica e assolutamente immorale, che è quella dell'appoggio assolutamente sdraiato a Trump e a Netanyahu.
Eh sì, certo, questo ormai è chiaro.
Non si è mai vista nella storia d'Italia una cosa del genere.
È chiaro, e qui è la sfida anche per le opposizioni. Grazie professore per essere stato con noi come sempre.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima. Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna, finisce qui l'Orizzonte delle 20. A domani, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ciao.